Vogliamo ritornare al capitolo 10 della lettera agli Ebrei, un capitolo che stiamo trattando da qualche messaggio. Non mi è possibile per il tempo, anche se sono contento che l'orologio si trova dietro di me. Non è possibile per il tempo poter, come dire, fare anche una breve introduzione delle cose che abbiamo viste di questo capitolo 10 della lettera agli Ebrei, ma voglio solo ricordare che è un capitolo, così come l'abbiamo visto strutturato, che ha tre parti principali, ognuna delle quali è scandita da quattro fasi, come se fosse proprio scandito dal tempo, proprio da verità molto, molto importanti. E all'interno di queste tre parti abbiamo un messaggio evangelistico. Cosa significa? Abbiamo un messaggio chiaro di salvezza, un messaggio grazie al quale l'uomo può capire il modo in cui può accedere a Dio per avere la vita eterna. E questa seconda parte, abbiamo già visto le prime tre fasi che la caratterizzano, e questa mattina, per il tempo che sarà possibile, vedo siamo andati molto avanti nell'orario, non è male, ma il tempo non ci permetterà di poter anche spiegare, diciamo, nei dettagli l'ultima parte di questa l'ultima fase di questa seconda parte. Allora, vogliamo leggere dal verso 26 al 31 del capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Abbiamo qui la conclusione di questo straordinario messaggio evangelistico, ed è una conclusione che ha il sapore di una solennità, di un avvertimento solenne particolare. Notate, fratelli e amici che siete qua, notate proprio il carattere con cui viene scritto questa parte. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Come dicevo, è un messaggio solenne, un avvertimento solenne. Siamo praticamente al punto finale di questo messaggio. Nelle precedenti tre fasi, lo scrittore agli Ebrei ha proprio tratteggiato, ha fatto vedere come la via per accedere al cielo adesso è libera, nei versetti 19 a 21. Gesù ha dato la sua vita, abbiamo cantato questa mattina più volte, abbiamo ricordato il sacrificio di Cristo, e grazie a questo sacrificio adesso la via è libera per accedere al Signore. Poi abbiamo visto nel versetto 22 il modo in cui l'uomo, noi, dobbiamo avvicinarci al Signore per accedere alla via della salvezza. Abbiamo parlato di un cuore onesto, dalla certezza di fede, con cuori aspersi, dalla cattiva coscienza. Ci è stato detto anche il modo in cui possiamo avvicinarci al Signore. E poi nei versetti da 23 a 25 ci è stato anche detto con molta serietà, mi piace molto questa parte della parola di Dio, perché il Signore ci dice anche che cosa significhi essere cristiani, essere veramente figli di Dio, essere di quelli che hanno realizzato veramente la vita eterna, la nuova nascita. Ci è stato ricordato attraverso questo passo di mantenere ferma la confessione della nostra fede. Intorno a noi succedono molte cose, molte religioni borbandano la nostra mente, molte difficoltà, prove, sofferenze, anche i nostri pensieri sbagliati possono farci, come dire, impoverire nella fede del Signore. Ma il Signore dice: rimanete fermi. Poi abbiamo visto anche non soltanto di rimanere fermi, di non vacillare, ma anche di incoraggiarci gli uni gli altri. E questo è molto bello. Incoraggiarci all'amore, ad amarci, incoraggiarci alle opere buone, cioè a servire il Signore. E poi viene, c'è qui una, come dire, una sottolineatura molto molto bella, vedendo avvicinarsi il gran giorno. Il Signore sta per tornare, il Signore sta per togliere la sua Chiesa dalla terra. Pensate se il Signore tornasse oggi, in questo momento. Magari qualcuno è rimasto a casa perché si è alzato tardi, si deve lavare meglio, vuole stare un po' con i bambini. Se tornassi oggi, è vero? Sapendo che il Signore sta per tornare, sta arrivando il gran giorno. E poi abbiamo visto un'altra raccomandazione, spesso purtroppo succede, non abbandonando la comunione come alcuni sono soliti fare. E poi abbiamo questo messaggio solenne. Abbiamo capito tutto questo? Il messaggio è stato estremamente chiaro: la via è libera, il modo per accedere a questa via, alla salvezza, è stata altrettanto chiara, il modo in cui vive la vita cristiana è stato altrettanto chiaro. Adesso dobbiamo dare la nostra risposta, ed è davvero interessante, perché qui abbiamo, possiamo dire, un'ipotetica risposta, ma una sicura condanna per coloro che rifiuteranno di rispondere all'amore del Signore. Notate, fratelli, notate la serietà di questo brano. Mi dispiace che non ho il tempo per poterlo sviluppare bene, ma notate la serietà di questo brano. Se persistiamo nel peccare volontariamente, che cos'è? Qualcosa di volontario che noi facciamo, è vero? Possiamo pestare il piede a qualcuno e dire: scusa, l'ho fatto involontariamente, non ti ho visto. Ma quando commettiamo qualcosa di volontario, che cosa significa? Significa che abbiamo la conoscenza necessaria di ciò che sta succedendo, di ciò che ci è stato dato, ma noi rifiutiamo. Questo è grave, è vero? E poi un'altra parola che mi ha fatto riflettere molto, non soltanto volontariamente, ma dice qui: persistiamo. Vi ricordate il messaggio che abbiamo ascoltato del giovane Saulo? Ti è duro di ricalcitrare contro gli stimoli. Quante volte il Signore ha parlato a questo giovane che era zelante nella religione, ma rifiutava il Signore, rifiutava l'unica via per andare al cielo. Pensate, fratelli, persistere. Quante volte i nostri figli persistono a rifiutare il Vangelo, rendono duro il loro cuore. Quante volte abbiamo delle persone che ascoltano un giorno, ascoltano una settimana, ascoltano degli anni, ma persistono e rimangono fermi nella loro durezza e nella loro, forse, paura. È vero, quando una persona decide per il Signore Gesù, si mette dalla parte del Signore, è vero, nascono dei problemi, Gesù l'ha detto, è vero, a volte dei figli che hanno dei problemi verso i loro genitori o dei genitori che hanno dei problemi con i loro figli perché hanno deciso di seguire Cristo. Ci sono delle difficoltà, perché quando si fa sul serio col Signore, allora ci sono delle difficoltà, perché il mondo non ama i cristiani. Prendete ad esempio la prima lettera di Giovanni, il capitolo 3, nel versetto 2, dice che il mondo non ci conosce. Per questo abbiamo dei problemi con il mondo. E Gesù ha chiamato i credenti, li ha chiamati come delle pecore che vivono in mezzo ai lupi. E a volte io non capisco come fanno dei credenti a stare bene con le persone del mondo, perché sono come delle pecore in mezzo ai lupi, non si sta bene. E a volte delle persone resistono, persistono, hanno conosciuto la verità, l'hanno conosciuta bene, però rimangono ancora fermi. Forse hanno paura di perdere, non so, quale libertà di movimento, di vita giornaliera. Ma notate, io voglio farvi notare, fratelli, che cosa significa aver capito bene, rifiutare volontariamente, persistere volontariamente a rifiutare il messaggio della grazia. Guardate bene, guardate cosa significa. Non lo diciamo noi evangelici, è vero? Noi non siamo la verità è il Signore. Ma guardate la parola di Dio che cosa dice di coloro che volontariamente persistono a non piegarsi, a non dare la loro vita al Signore. Guardate, versetto 29. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio? Tu che stai ascoltando da diverso tempo e ancora sei lì a non deciderti per il Signore, se tu hai capito bene, se stai persistendo in questa tua condizione, io voglio dirti da parte del Signore, te lo voglio dire con amore, te lo vorrei dire anche piangendo, tu stai calpestando il Figlio di Dio. Ci rendiamo conto, fratelli, cosa significa questo? Stiamo calpestando, si calpesta qualcosa che si mette sotto i piedi, si calpesta qualcosa che si schiaccia sotto i piedi, come se fosse una formica o qualcosa che non vale niente, si sta calpestando il Figlio di Dio, dice la parola del Signore. Secondo luogo, abbiamo letto qui, si sta considerando profano il sangue del patto con il quale è stato santificato. Noi abbiamo preso, pochi minuti fa, abbiamo preso un po' di vino e quando il Signore Gesù ha istituito quella che è la cena del Signore e ha detto che grazie a questo lui stava stipulando il nuovo patto e lo stava santificando con la sua vita, con il suo sacrificio. Lo stavo mettendo perché la parola, sapete, santo vuol dire qualcosa che viene messo da parte, qualcosa che non fa parte di questo mondo, qualcosa che va al di là della concezione umana. E vuol dire che si sta calpestando il sangue del Signor Gesù, quel sangue che ha santificato il patto che Lui vuole fare con te, che ha fatto con noi. Fa riflettere questo, vero? Calpestare il Figlio di Dio, calpestare la persona divina del Signore Gesù, calpestare il suo sacrificio e poi in terzo luogo, sempre in questo versetto 29, disprezzare lo spirito della grazia. Guardate, fratelli, amici, mi ha fatto molto riflettere all'inizio di questo versetto 29, c'è una domanda. Di qual peggior castigo a vostro parere. Cioè, come se il Signore questa mattina volesse dirci: mi piacerebbe sentire il vostro parere. Che pensate voi? È il Signore che sta parlando e vi sta dicendo: che pensate voi di una persona che ha capito bene, che ha capito tutto, a cui non è chiesto sacrifici, ma la fede, la sottomissione incondizionata, totale al Signore? Questa persona che calpesta il Figlio di Dio, che calpesta il sacrificio di Cristo, che disprezza lo Spirito della grazia. È come se il Signore volesse questa mattina una risposta da tutti noi. Che pensate voi di questo? Che pensi tu? Se ad essere calpestato fosse tuo padre, fosse tua moglie, fosse tuo figlio, fosse tua figlia, fosse la tua dignità, quale reazione tu avresti? Che cosa diresti? Rimarresti insensibile? Rimarresti freddo? Scusate l'espressione, non mi piace, ma la voglio dire. Saresti menefreghista? Rimarresti indifferente? Se calpestassero la cosa più cara che tu hai, se la disprezzassero. Il Signore questa mattina vuole da tutti noi una risposta. Che pensate voi di questo? A vostro parere. Date un vostro parere. Questo significa volontariamente continuare ancora a rifiutare la grazia del Signore, a rifiutare quella via che Lui ha aperto, e non l'ha aperta con delle opere, non l'ha aperto pagando un prezzo in denaro o in qualche altra cosa. Lui ha aperto la sua vita pagando con la sua vita sulla croce, ha aperto quella strada. L'ha aperta così. Quando Gesù moriva sulla croce era solo. Se leggete il capitolo 23 di Luca, troverete che tutte le persone che erano lì si prendevano beffe di lui, lo disprezzavano. Il creatore dei cieli e della terra, che viene disprezzato dalla sua creatura, e tutti quelli che l'avevano seguito fino ad allora guardavano queste cose da lontano, come delle persone indifferenti. Forse anche tu, Don, tanto tempo stai guardando queste cose da lontano, e questa è una cosa molto seria. Però guardate quali sono gli effetti di un messaggio che rimane alla fine, messaggio che viene rifiutato. Il Figlio di Dio, che cosa succede? Nel versetto 26 abbiamo letto che non rimane più nessun sacrificio per i peccati, cioè non ci sarà più perdono, non c'è niente che possa togliere il nostro peccato, niente. Solo Gesù, solo il sangue di Cristo può togliere il nostro peccato. Se questo viene rifiutato, non rimane più nessun sacrificio. Possiamo pensare, possiamo ingannarci a pensare che comportandoci in un certo modo, andando da una religione o magari frequentando anche una chiesa evangelica come questa, in qualche modo il Signore può avere pietà di noi, ma questo è sbagliato, non c'è niente. Poi ancora leggiamo nel versetto 27, leggiamo che rimane l'attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Sì, la scrittura parla, e noi lo sappiamo, dello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove finiranno tutti coloro che avranno rifiutato il Signore Gesù. Oggi possiamo fare e dire quello che vogliamo, ma arriverà il giorno in cui, quando le persone si presenteranno davanti al Signore, dovranno ascoltare in silenzio la loro condanna eterna ed essere gettati là dove si troverà Satana, la bestia e il falso profeta e tutti coloro che avranno seguito questo tipo di cammino. Poi leggiamo ancora più avanti, nel versetto 31 dice: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Molte volte, quando ero nella religione cattolica, pensavo a Dio come un bel nonnino con la barba bianca che alla fine trattava le persone come dei nipotini, che voleva bene, lasciava correre tutto, lasciava passare tutto, era tutto bello, era tutto particolare. Ma guardate la parola di Dio cosa dice: chi insulta la santità del Signore, guardate, è terribile. Quanto è terribile? È terribile per tutta l'eternità cadere nelle mani del Dio vivente. L'uomo non cadrà nelle mani di una religione, non cadrà nelle mani di un uomo importante, di un uomo famoso. Non sarà un anziano, un pastore, una chiesa che giudicherà definitivamente il rifiuto della grazia, ma si cadrà nelle mani dell'Iddio vivente. È un ultimo pensiero e poi mi siedo, che mi ha fatto anche molto riflettere. Nel Signore non ci sono discriminazioni. Guardate alla fine del versetto 30 cosa dice: il Signore giudicherà il suo popolo. Sta parlando del popolo di Israele, questo popolo che ha ricevuto tanti benefici, ma che ha disprezzato lo spirito della grazia, che ha disprezzato il Figlio di Dio. E viene detto: il Signore giudicherà il suo popolo. E questo mi ha fatto riflettere. Perché? Perché se Dio non fa nessuna differenza, nessuna discriminazione con il suo popolo, è come dire: se un padre non fa nessuna discriminazione con i suoi figli, giudica, condanna i propri figli, come non potrà condannare tutti coloro che non sono suoi figli, che non fanno parte del suo popolo? Quale speranza possiamo avere noi per tutto questo? E il Signore è venuto per dare la sua vita, pensate. Non avevamo nessuna speranza, ma Gesù è venuto a dare la sua vita. Allora voglio chiudere questo breve messaggio con un verso che noi conosciamo anche molto molto bene. Voglio portarvi nel Vangelo di Giovanni, un verso, ripeto, che conosciamo molto bene. Leggo dal verso 16 del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Perché Dio ha tanto amato il mondo, cioè tutte le persone di questo mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Dio ha tanto amato il mondo. E il mondo non è questo materiale, ciò di cui Dio ha amato. Ha amato te come persona, ha amato me come persona. Però la Scrittura dice che non siamo salvati automaticamente perché Dio ci ha amati, affinché chiunque crede in Lui non perisca, non muoia, non sia condannato, ma abbia la vita eterna. Allora vedete che Dio ha fatto tutto ciò che occorreva perché noi potessimo arrivare a quella via che il Signore ha preparato. ma il Signore non ci obbligherà a percorrere quella via. Adesso dipende da noi. Se abbiamo capito bene, il consiglio di Dio è non persistere più. Metti il tuo cuore nelle mani del Signore. Non avrai una vita facile, perché il mondo non ti darà una vita facile. La tua famiglia non ti darà una vita facile. Ma una cosa è certa, tu avrai da Dio la rassicurazione che Lui sarà sempre con te, perché ti ha dato la vita eterna. Non perdere questa occasione. Chissà, potrebbe essere l'ultima. Un noto evangelista predicò una sera e disse ai suoi ascoltatori: venite domani che continueremo questo messaggio. Ma ci fu un incendio e tutte quelle persone morirono quella sera stessa. E quelle persone non ebbero mai più la possibilità di ascoltare il messaggio del Signore. Noi non sappiamo quanto tempo Dio ci abbia ancora dato, ma oggi abbiamo avuto la possibilità di capire che persistere ancora significa calpestare il Signor Gesù, significa disprezzare lo Spirito della grazia, significa considerare profano quel sangue divino che è stato sparso per noi. Possiamo tornare a casa salvati, con un cuore nuovo, perché è questo che vuole il Signore. Se ci sono delle persone che alla fine vogliono ascoltare ancora, vogliono capire, vogliono parlare, noi vogliamo dirvi che siamo a vostra disposizione. Se non sai come fare per avere la vita eterna, noi possiamo dirvelo, perché altri hanno aiutato noi. Noi possiamo dirvi come Dio ha avuto pietà di noi, come Dio si è avvicinato a noi. Possiamo aiutarvi. Non siamo noi a darvi la vita, ma è il Signore Gesù. Che Dio ti benedica. Amen.
Amen. Allora, possiamo passare qualche momento in adorazione per quanto